Germania, crisi di governo, si spegne il semaforo. Stati Uniti, le parole di Harris e l'ex factor di Elon Musk. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Chancellor Scholz has called a confidence vote for mid-January after dismissing his finance minister.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten.
I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Poi c'è una terza domanda che avete sentito pronunciare, niente poco di meno, dal presidente Emmanuel Macron. Io ve la butto già lì. Erbivori, carnivori o onnivori in questo mondo internazionale sempre così complesso. La squadra di Nessun Luogo, come sempre, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console, Valeria Bernardi. E per scrivere sì col punto esclamativo o rispondere alla domanda di Macron, 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi istanti saranno le 16:10, qui in Viale Sarca a Milano, lo stesso orario a Berlino, dove il governo Scholz è in crisi, profondissima crisi.
Nun, liebe Kinder, gebt fein acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament.
E così il semaforo della coalizione tedesca si è spento. Il cancelliere Olaf Scholz ha silurato il ministro delle finanze Christian Lindner. Sostanzialmente la crisi politica tedesca si è concretizzata in una vera e propria crisi di governo. Peraltro ha preso appena adesso ufficialmente via il governo di minoranza tedesco, formato appunto, non ci sono più liberali, da socialdemocratici e verdi. Infatti il presidente della Repubblica Steinmeier ha ufficializzato l'addio dei vecchi ministri liberali, Lindner, come detto, ma anche Buschmann, ma anche la Stark-Watzinger. Nuova compagine governativa, ma attenzione, ci saranno elezioni a breve perché il voto di fiducia richiesto da Scholz del 15 gennaio probabilmente non avrà esito positivo. Parleremo di questo nella prima parte di Nessun Luogo Lontano, ma poi vi racconteremo delle tante dichiarazioni di leader europei alla Comunità Politica Economica Europea, vertice di Budapest, importantissimo perché da un lato abbiamo la crisi tedesca, dall'altro la rielezione di Donald Trump, quindi i temi politici sono molto molto caldi. Tra tutte le frasi ci ha particolarmente colpito, e lo avete sentito, quella di Emmanuel Macron, che si domanda e domanda agli Stati europei: ma possiamo sopravvivere da erbivori in un mondo di carnivori? Beh, se proprio non riusciamo a essere carnivori, almeno dobbiamo diventare onnivori. Ma poi torneremo negli Stati Uniti per analizzare l'X Factor, detto in senso molto molto stretto, non pensate ai riferimenti televisivi, sto parlando di X, di X per meglio dire, di SpaceX, di Elon Musk, di Tesla. Lo sapete, il patto tra Elon Musk e Donald Trump è più solido che mai. Cosa potrebbe fare Elon Musk una volta che il presidente Trump si insedierà? Quale ruolo ricoprire? E con quale inusitata potenza e potere politico ed economico? Forse racconteremo un unicum a livello mondiale. Di certo non c'è mai stato nessuno di così ricco e potente che potrebbe potenzialmente occupare posti di vertice. Chissà, magari in futuro qualcun altro replicherà questi passi. Questi temi di quest'oggi per voi, 349-238-6666, i nostri dossier. Visto che parliamo di rimpasti di governo, vi porto in Israele. Ieri, complice la lunga diretta, due ore, formato extra large di Nessun Luogo Lontano, non abbiamo avuto tempo di parlarne. Benjamin Netanyahu ha rimosso il ministro della difesa Yoav Gallant, e questo dopo una serie di tensioni che hanno attraversato la compagine governativa per mesi e mesi. Ieri a Gerusalemme migliaia di persone hanno manifestato contro questa rimozione, ritenuta dalle opposizioni una mossa sbagliata, con una guerra in corso, anzi due, e con un attacco iraniano che è imminente. I manifestanti in particolare hanno bloccato la Ayalon Highway con copertoni dati alle fiamme, hanno accusato Netanyahu di essere un traditore, hanno contestato il governo criminale, 40 persone sono state fermate. Tra i motivi vi sarebbe uno spostamento a destra da parte di Netanyahu, che omaggia più l'ala più oltranzista, Ben-Gvir, Smotrich, e invece contro Gallant, che sostanzialmente voleva includere nell'obbligo di leva, lo sapete, con la nuova legge, anche gli ultraortodossi, che tendenzialmente erano esentati proprio dall'obbligo di leva. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è da oggi in Cina, una visita di Stato che si protrarrà fino a martedì prossimo, il 12 novembre. Il Capo dello Stato è accompagnato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Visita molto molto importante perché, lo ricorderete, il governo Meloni è uscito dal memorandum della cosiddetta Via della Seta, e quindi importante in questo caso con soprattutto col soft power e con tutto il carisma e il prestigio della massima carica dello Stato, andare a ristabilire relazioni degne di questo nome e a oliare meglio i meccanismi della diplomazia. La Cina è fondamentale per noi, naturalmente, dal punto di vista economico, così come viceversa l'Italia è un partner imprescindibile per il dragone proprio nel cuore dell'Europa. A proposito di Cina, la Cina sostiene la riconciliazione politica in Myanmar e è pronta a collaborare con il Myanmar stesso per promuovere costantemente la costruzione del corridoio economico tra i due paesi. A dirlo il primo ministro cinese Li Qiang nel colloquio avuto ieri con il capo della giunta militare birmana, il generale Ming Aung Hlaing. Il generale era in visita in Cina per un vertice dei paesi dell'area del Mekong. Peraltro è il primo viaggio del leader della giunta militare dal colpo di stato del febbraio del 2021. Ricordiamo il contesto, pur brevemente. Le milizie cosiddette etniche, abbiamo dedicato una puntata speciale del nostro ciclo che si chiama Stati di guerra, li trovate sul sito di Radio 24, sui nostri podcast, abbiamo raccontato la crisi dell'ex Birmania. Ebbene, le giunte cosiddette etniche dal nord hanno conquistato parecchi centinaia di chilometri quadrati del territorio, controllano anche valichi di frontiera molto importanti, tra cui alcuni con la Cina. Alcuni dicono che la giunta militare sia a scadenza, sostanzialmente i granelli di sabbia nella... sapete che noi abbiamo la nostra clessidra immaginaria, ecco, fate conto che ce l'ha anche la giunta militare, qualche timore c'è. E quindi è interessante notare che Pechino continui comunque a tenere rapporti con la giunta militare, che per il momento, ripeto, detiene ancora il potere. Ci torneremo su questo tema perché è importantissimo, ne abbiamo parlato un sacco di volte, giunta militare, deposizione di Aung San Suu Kyi, un tragico e formidabile laboratorio di come tutto possa andare storto in un paese già martoriato da tante violenze. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano li chiudiamo, iniziamo il nostro racconto, andiamo a Berlino con questa voce.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen.
Con una conferenza stampa molto molto veloce, con uno stile molto compassato, qualcuno potrebbe dire, facile battuta, teutonico, così Olaf Scholz ha congedato il ministro delle finanze Lindner, liberale, col quale ha avuto parecchi screzi anche in passato. Insomma, la coalizione, come potrebbe dire qualcuno, coalizione semaforo, si è spenta. A questo punto che cosa succede? La crisi politica diventa anche crisi di governo, c'è un piccolo rimpasto, ci sono altri nomi, ma potremmo forse dire che questi nomi dei nuovi ministri saranno per gli affari correnti, perché adesso tra metà gennaio e poi marzo evidentemente la partita diventa tutta politica. Daniel Mosseri, firma del Foglio, di Panorama, del Corriere del Ticino, voce di Nessun Luogo, da Berlino. Daniel, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Mi sa che Daniel non ci sente, il collegamento non è degno di questo nome, come amiamo dire, invece no. Cioè, Daniel Mosseri, ci senti? Vediamo se funziona.
Io vi sento.
Ah, eccoci,
io
perfettamente.
Sento. Buonasera a tutti.
Ciao Daniel, buongiorno, ben ritrovato. Domanda di rito, quanto mai però poco scontata, che aria tira a Berlino? Il licenziamento di Lindner un po' era nell'aria. però sta creando parecchi problemi. È una Germania che già vive la crisi economica, adesso si mette anche la crisi politica, c'è Trump dall'altra parte dell'oceano, ne parleremo più avanti, ma sembrano per l'Europa un po' di fulmini e saette da tempesta perfetta.
Sì, fa un po' impressione la coincidenza col fatto che sia stato rieletto Trump e ben prima di entrare alla Casa Bianca ha fatto cadere il governo tedesco. Poi ovviamente non è stato lui, il governo tedesco è caduto perché si è consumato dopo 3 anni di litigi senza fine tra tutti i membri dei 3 partiti della coalizione, è successo quello che doveva accadere. Poi c'è stata questa coincidenza con la rielezione di Donald Trump. Certamente non tira un'aria buona, perché appunto come dicevi non si è trattato del licenziamento di un ministro che aveva perso la fiducia del cancelliere, ma è uscito un partito dalla coalizione per incompatibilità di intenti. La SPD tirava da una parte, la FDP, il Partito Liberale, da un'altra, i Verdi da un'altra ancora. Per mesi Scholz ha agito un pochino dietro le quinte cercando di mantenere la coalizione salda con i partiti minori che cercavano ognuno di guadagnare visibilità, e alla fine questa corda si è consumata e il governo è venuto giù.
Daniel Mosseri, se dovessimo sintetizzare tra i tanti nodi che Scholz e Steinmeier hanno provato a sciogliere in questi mesi, qual è quello che forse è stato più difficile da sciogliere e che ha causato intanto il licenziamento di Lindner, ma poi la dipartita per volontà autonoma degli altri ministri dell'area liberale, il nodo economico direi fondamentalmente?
Certamente sì, il nodo economico. Curiosamente è stata una proposta poi dei Verdi a far litigare gli altri due partiti, perché per il vice cancelliere, il ministro dell'economia Robert Habeck, era necessario creare un fondo per finanziare le aziende che decidessero di investire nell'innovazione, qualcosa che ovviamente come si finanzia? Con tasse, e una visione del tutto incompatibile con quella dei liberali, secondo i quali questo tipo di obiettivo si raggiunge con un alleggerimento della leva fiscale, non certo con nuove tasse e la distribuzione. Loro temono che distribuendo fondi poi le aziende se li intaschino e non procedano all'innovazione. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una coalizione comunque che ha molto patito per fattori interni ed esterni. Interni, appunto, la differenza di visione tra i diversi partiti, esterni perché è una coalizione che è nata letteralmente alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina, e come tutti sappiamo nel momento in cui la Russia ha invaso l'Ucraina c'è stata la crisi del gas, la crisi energetica, l'inflazione molto alta rispetto a come l'abbiamo conosciuta per tanti anni. Nel frattempo la Germania chiudeva le proprie centrali nucleari, questo va ricordato, è stato un momento anche di grandissima frizione tra le parti, perché da un punto di vista proprio fattuale il contributo che davano queste 3 centrali al fabbisogno energetico, alla produzione energetica nel paese era solo del 6%, per cui era anche normale che venissero chiuse, ma riuscire a farlo capire agli elettori che si chiudevano delle centrali nucleari nel momento in cui la bolletta del gas andava alle stelle è stato molto difficile, e i Verdi non hanno voluto mollare su questa battaglia, perché è per loro una battaglia storica. L'FDP se l'è legata al dito, e questo appunto è forse l'esempio più eclatante, ma insomma in generale non andavano d'accordo su nulla, e questo è un problema nuovo per la Germania, perché la Germania non è abituata a coalizioni con più partiti, era abituata a un vecchio modello in cui c'era un partito grande, la SPD sul fronte progressista e la CDU sul fronte conservatore, che si alleavano di volta in volta con un partitino, che potevano essere i liberali o i verdi. Adesso la distribuzione del peso di tutti i partiti è molto cambiata e si va verso una maggiore instabilità del sistema.
E verrebbe da dire malignamente, è vero che i cittadini tedeschi non sono abituati a questo genere di crisi, di terremoti politici, mentre in Italia siamo abituati sì a coalizioni, a semafori con 1000 colori, altro che giallo, rosso e verde. E l'ultima domanda, Daniel, ha a che fare con la calendarizzazione della crisi, per così dire. Davo conto, correggimi se sbaglio, di un voto di fiducia il 15 gennaio al Parlamento, e poi però eventualmente, dato che questo voto di fiducia probabilmente non ci sarà, si va a elezioni a marzo, direi?
Oggi il capo dell'opposizione, Merz, diceva perché aspettare a fare ad avere un voto di fiducia a gennaio quando lo possiamo fare già la settimana prossima. È ovvio che la CDU, che è un pochino più avanti nei sondaggi, preme per andare ad elezioni anticipate. Ora bisogna vedere i margini. Il Presidente della Repubblica, Steinmeier, ha pregato le parti di essere serie, di guardare il risultato. Lui parla italiano, conosce teorie dell'Italia, ha detto anche la caduta di un governo non è una crisi, ma dobbiamo agire con molta responsabilità e serietà. I fatti poi sono quelli che ci raccontano i sondaggi. La CDU più o meno viaggia attorno al 34%, l'SPD di Scholz al 16%. È chiaro che gli ascoltatori capiscono da soli chi vuole andare a elezioni prima e chi no.
Non c'è dubbio. Col punto di domanda AfD, ma poi staremo a vedere nel caso in cui appunto si andrà a elezioni, quanto l'AfD riuscirà a capitalizzare anche tutte queste crisi, che evidentemente sono degli schiaffi anche per la morale, per la società civile tedesca, poco avvezza a questo genere di terremoti politici. Grazie mille. Daniel Mosseri, in diretta da Berlino. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
(349) 238 6666. Come anticipato, non posso leggere né rispondere il divertito e divertente messaggio di un ascoltatore che entra sul dibattito della politica americana. Non è esattamente filotrampiano e posta una foto di una scritta su un muro romano, è pure in romanesco, non fatemi fare il romano, ma soprattutto è un linguaggio esattamente poco radiofonico. L'ascoltatore scrive: spero di avervi fatto sorridere. Ce l'ha fatta, ci ha fatto sorridere assolutamente. Qualcun altro: non era meglio lasciare intatto il memorandum, governo vergognoso? Gentile ascoltatore, non so se il governo è vergognoso. Era l'unico paese del G7 a aver firmato un memorandum di questo tipo con il dragone. Secondo molti era un lasciare le chiavi di tante infrastrutture ai cinesi, perché l'appetito cinese su alcuni porti italiani è gigantesco, e abbiamo lo storico, cioè abbiamo il porto del Pireo, per citarne qualcuno, abbiamo il molo 4 del porto di Amburgo. Molti analisti, molti osservatori, molti anime dentro al governo hanno detto: forse è più conveniente per la Cina che per noi questo memorandum. Proviamo a ristabilire in una maniera più win-win, scusate l'anglicismo, le relazioni con la Cina. Da ciò anche la visita di Sergio Mattarella, che è stata anche auspicata dallo stesso presidente Xi Jinping. Tra poco andremo a ragionare sul il vertice, il forum di Budapest, Comunità Politica Economica Europea, quindi non solo in Europa ma anche paesi attorno che geograficamente sono Europa. Ragioneremo anche sulla vittoria di Donald Trump e i riflessi sul continente europeo. Ma c'è qualcosa che sono abbastanza certo nessuno vi ha raccontato, né in radio né in televisione, in questi due giorni da quando ci siamo ripresi dalla sbornia elettorale, cioè cosa succede al continente africano. Abbiamo raccontato delle varie cancellerie a livello mondiale, le reazioni da Mosca a Kiev, passando per Taiwan, Pechino, e ci sono anche 54 stati africani sui quali gli Stati Uniti hanno una serie di interessi, anche l'Italia peraltro. Quindi è molto utile sapere come cambierà la postura statunitense nei prossimi anni. Marco Trovato è il direttore della rivista Africa, esperto del continente nero. Vi faccio sentire la sua risposta alla domanda del nostro Andrea Macchioni: qual è lo stato dell'arte dei rapporti Stati Uniti-Africa? Sentite.
L'elezione di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti apre una fase di incertezze e interrogativi sui futuri rapporti tra Stati Uniti e continente africano. Durante il suo primo mandato, Trump aveva manifestato un approccio controverso verso l'Africa, contraddistinto da una diminuzione di investimenti e una retorica spesso polarizzante. In una dichiarazione arrivò a definire i paesi africani, ma anche Haiti e Salvador, shithole countries. Ecco, nei suoi 4 anni alla Casa Bianca, il tycoon non aveva trovato il tempo per visitare il continente africano, manifestando comunque un certo disinteresse. Ecco, nel corso del primo mandato, Trump aveva ridotto impegno economico e diplomatico degli Stati Uniti in Africa, favorendo una politica di America First che aveva portato a tagli consistenti negli aiuti esteri e a una minore attenzione verso le questioni di sviluppo e sanità pubblica nel continente. D'altra parte, l'amministrazione aveva cercato di contrastare la crescente influenza della Cina, ricordiamo primo partner economico e commerciale del continente, attraverso una serie di iniziative e di programmi volti a incentivare il commercio e l'investimento bilaterale. Tuttavia, molti osservatori avevano considerato queste azioni come parziali e insufficienti. I rapporti tra Stati Uniti e Africa peraltro non hanno registrato una svolta significativa con l'amministrazione Biden. Certo, in questi ultimi 4 anni sono stati siglati a Washington un numero significativo di accordi commerciali e il volume di scambi tra Stati Uniti e Africa è cresciuto a 60 miliardi di dollari, ma si tratta sempre di un terzo del valore degli scambi tra Pechino e il continente. E sul piano della sicurezza gli Stati Uniti mantengono un contingente significativo, circa 5.000 soldati, concentrato in gran parte nella base strategica di Djibouti, ricordiamo fondamentale per il controllo delle rotte marittime nel Mar Rosso e per il contrasto alla minaccia jihadista. Tuttavia, lo ricordiamo, i Marines hanno dovuto fare le valigie in paesi chiavi del Sahel come il Niger, che hanno aperto le porte alla Russia di Putin.
Le parole di Marco Trovato, direttore della rivista Africa. 349-238-6666. Tra poco andiamo a sentire come se la cavano i mercati. Qualcuno scrive: americani e britannici non hanno mai digerito il nostro accordo con la Cina. È possibile che la nostra sia una mossa in chiave insediamento Trump? Cerchiamo cioè di non renderci un bersaglio. Ricordo che l'Italia è fuoriuscita dal memorandum sulla via della seta al tempo dell'amministrazione Biden, che tecnicamente è ancora in corso. E sicuramente a Washington non vedevano di favore un nostro coinvolgimento, pur con un memorandum d'intesa, attenzione, che non è che significasse molto dal punto di vista concreto, ma poteva essere il prodromo a qualcos'altro. E dicevo, non le guardavano di buon occhio perché quel memorandum è un formidabile strumento per Pechino per assicurarsi di coinvolgere nella propria orbita paesi per poi farli diventare strategici in chiave via della seta. Per quello prima parlavo di porti come Trieste, per esempio, il Pireo, o il porto di Amburgo, o le ferrovie, le rotte viarie sui Balcani. Ci torniamo tra pochissimo alla borsa.
Nessun luogo è lontano.
La rielezione di Donald Trump, le parole di Kamala Harris che ha concesso, anche qua è una traduzione un po' sbagliata dall'inglese, comunque riconosce, per meglio dire, la vittoria, dice che la transizione avverrà tranquillamente, ma intanto, mentre Donald Trump è al lavoro per formare il prossimo gabinetto, ci stiamo interrogando su quello che succederà nel continente africano. Marco Trovato, direttore della rivista Africa, ci sta aiutando nel capire la postura statunitense nel gigantesco continente, che ricordo non è un tutt'uno, non è un paese, sono 54 stati, 2000 etnie, 3000 lingue parlate, tante sfumature diverse, tante ricchezze diverse che tanta gola fanno, soprattutto al dragone. I messaggi al 349-238-6666, qua credo sia un refuso del correttore. In Africa i corsi si sono posizionati da tempo, credo che sia i cinesi, perché i corsi non me li vedo tantissimo con fame neocoloniale in Africa. Comunque diamo per scontato che siano i cinesi. In Africa i cinesi sono posizionati ormai da tempo, i russi hanno truppe a contratto, ex Wagner, adesso Africa Corps. Se gli Stati Uniti vogliono concorrere al dragone devono sapere che senza esercito è una partita persa. E, nel senso che attenzione, come vogliamo lottare, come mi metto nei panni degli improvvidamente di Washington, storicamente c'è sempre stata una presenza militare anche abbastanza forte, dal punto di vista economico è vero non c'è partita, però prendo il caso di alcuni paesi come Kenya, come Ruanda per esempio, dove ci sono forti investimenti statunitensi e britannici, lì per esempio lavorando su alcune eccellenze tecnologiche si crea uno spazio, anche se volete delle piccole oasi di incubatrici, di start-up, dove i cinesi fanno fatica ad approcciare, perché i cinesi lavorano più sullo smartphone fatto apposta per l'Africa a basso prezzo, i pannelletti solari che puoi mettere anche in un villaggio sperduto. Io credo che al di là del boots on the ground gli Stati Uniti possono avere un ventaglio di possibilità molto molto più ampio. E poi attenzione, boots on the ground, guardate che tantissimi paesi africani, complici anche alcune giunte militari, non vogliono militari stranieri, a meno che non siano russi. Quindi la situazione è particolarmente complessa. Come cambierà la postura della Casa Bianca con Trump al potere nei confronti del continente? Sentite ancora Marco Trovato.
Nei rari momenti in cui ha citato l'Africa in campagna elettorale, Trump ha lasciato intendere che la sua politica verso il continente potrebbe restare in linea con il passato, privilegiando insomma il commercio rispetto agli aiuti. Ha promesso di rivedere i rapporti bilaterali, di intensificare la lotta contro il terrorismo in collaborazione con alcuni paesi africani, ma senza specificare particolari strategie. Anche il tema dell'immigrazione, altro cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, potrebbe emergere con una politica più restrittiva rispetto al passato nella concessione dei visti d'ingresso, un tema che naturalmente preoccupa la diaspora africana negli USA, che mantiene solidi rapporti con i paesi di origine. Insomma, per concludere, Trump sa bene di non poter ignorare l'Africa e le sue enormi ricchezze celate nel territorio, un continente che sta acquisendo un crescente peso economico e geopolitico nello scacchiere internazionale, un continente dove la competizione tra le grandi potenze globali si fa sempre più intensa e feroce. Dovrà cercare di contrastare non solo l'attivismo economico e finanziario dei cinesi, ma anche la penetrazione russa nei settori chiavi della sicurezza in molti paesi africani strategici, nonché l'espansione di altri competitor, penso all'India, alla Turchia, al Brasile, ai paesi del Golfo, sempre più presenti a sud del Sahara. Ma questi obiettivi rischiano di andare in collisione con ciò che ha promesso al suo elettorato, una politica protezionistica, sovranista, che certo non faciliterà i rapporti commerciali con i paesi africani e un disimpegno americano negli scenari internazionali più instabili.
Marco Trovato, direttore della rivista Africa, la rivista del continente vero, il sottotitolo è particolarmente illuminante. Al microfono del nostro Andrea Macchioni. Adesso cambiamo argomento, parliamo di quello che può accadere all'Europa, ancora una volta, partendo anche dal vertice di Budapest.
La domanda è: siamo pronti a difendere gli interessi degli europei? Il punto della questione non è né un atlantismo ingenuo, né la messa in discussione delle nostre alleanze, né un nazionalismo puntiglioso che non ci permetterebbe di essere all'altezza delle sfide che arrivano dalla Cina e dagli Stati Uniti. Si tratta di un momento storico decisivo per noi europei. In sostanza, la domanda che abbiamo davanti è: vogliamo leggere la storia scritta dalle guerre di Putin, dalle elezioni americane e dalle scelte dei cinesi in termini di tecnologia e di commercio, oppure vogliamo scriverla noi la storia?
Così il presidente francese Emmanuel Macron, che poi nel passaggio che vi abbiamo fatto sentire all'inizio di questo nostro viaggio si è domandato: in un mondo di carnivori gli erbivori possono sopravvivere? Dobbiamo diventare carnivori? Se proprio non riusciamo a diventare carnivori, almeno diventiamo onnivori. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano Arturo Varvelli, dirige la sede romana dell'European Council on Foreign Relations. Direttore, ciao, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno.
Senti, partiamo, Arturo, da queste frasi di Emmanuel Macron. Come al solito, fughe in avanti. Come al solito, a mio modesto avviso, è la mia opinione, la prendete, la buttate via, almeno il merito di porre sul tavolo dei dossier e fare accendere il dibattito. Però l'Europa può diventare carnivora? Solo a parole forse no. Cioè, se non hai i canini, cioè tu hai voglia a mordere, cioè se sei un erbivoro e rumini, hai i molari, certo, e sei abituato a fare quello. E qua è il problema, Arturo, ho l'impressione che vorremmo essere carnivori ma abbiamo solo i molari.
Sì, hai completamente ragione. Peraltro Macron prende a prestito o cita, io credo, le parole che ha scritto più o meno un anno fa il mio collega Camille Grand, ex vice segretario generale della NATO, francese naturalmente, che parlava esattamente in questi termini dell'Europa. Noi siamo erbivori perché siamo cresciuti in un sistema internazionale nella quale la globalizzazione aveva permesso all'Unione Europea di espandersi, di diventare una potenza economica senza preoccuparsi di diventare una potenza politica, senza preoccuparsi di diventare una potenza militare. Ora bisogna cambiare questo approccio, innanzitutto nella mentalità degli europei. Quindi Macron capisce benissimo questo e sa anche benissimo quali sono però tutti i vincoli che ci sono: l'opinione pubblica, i nazionalismi di queste opinioni pubbliche, i nazionalismi di questi governi. Quindi quello che dice Macron è sottoscrivibile completamente, però ci sono tanti problemi che devono essere superati. Sarà uno shock sufficiente questo di Trump, o invece diciamo ogni paese correrà alla gonnella di Trump per cercare di fare abbassare del 2% chi i dazi sul parmigiano reggiano, chi sul formaggio francese e chi altro invece su qualcosa di tedesco, sui wurster tedeschi. Ecco, perché saremo esattamente in queste condizioni e già ne abbiamo le prime avvisaglie, tutti si stanno preoccupando, ieri nelle parole di Tajani l'abbiamo letto, di dimostrare quanto siamo atlantici, quanto facciamo per il campo atlantico e di quanto sia giusto che non veniamo penalizzati. Se andiamo in ordine sparso da Trump a fare questo, Trump ci sguazzerà, si divertirà con noi. Perché i pesi sono evidente, ma anche certo, un po' ridondante dirlo, i pesi sono molto 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 diversi. Quindi che cosa dovremmo fare? Trovare rapidamente un accordo tra di noi su quali sono le noi europei, certo, su quali sono le nostre priorità, su come presentarci con una strategia a Trump, dicendo noi europei possiamo fare questo, questo non lo facciamo, possiamo concedere questo in cambio di questo. Trump non crede nelle alleanze, crede nelle trattative, nelle transazioni, quindi o noi adottiamo questo approccio, oppure se andiamo a raccontargli quanto siamo buoni, quanto siamo bravi, quanto abbiamo fatto in passato, ci riderà in faccia.
Lucido e spietato, come sempre, Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations di Roma. Verrebbe da dire, la soluzione, Arturo, perdonami se continuo a omaggiare quella metafora, se sei erbivoro e vuoi diventare carnivoro ci vuole un buon dentista, cioè devi rifarti la dentatura. Allora, per stare in questa metafora, il buon dentista cosa significa? Primo, compattezza di visioni dal punto di vista politico, l'hai detto benissimo. Secondo, esercito comune europeo, subito, qui e ora, evidentemente. Terzo, superamento dei meccanismi farraginosi dell'Unione Europea, l'unanimità per esempio, che permette a qualcuno con magari mezzo canino, e scusate l'irriverenza di questa ulteriore metafora, di bloccare tutto il processo. Aggiungo un po' di carne al fuoco, Arturo, prima di ringraziarti e lasciarti il tuo lavoro, perché Macron ha pronunciato queste frasi, queste parole al vertice di Budapest. Comunità politica economica europea, non Unione Europea, un'Europa economica e geografica più allargata. A un certo punto c'è un passaggio in cui dice: scusate, ma noi siamo 700 milioni di persone, di cittadini, di consumatori, economie più o meno forti, peso geopolitico forte, dobbiamo prendere coscienza di questa cosa. Lo leggi come un invito a un allargamento dell'Unione Europea o semplicemente una ridondanza retorica, mettiamola così?
Non credo sia espressamente una richiesta di allargamento e faccia riferimento all'allargamento istituzionale dell'Unione Europea, fa riferimento invece a un allargamento della sfera di influenza e di potere e di unione degli europei, e in questo io includerei anche un tentativo importante, magari non lo pensava in questo momento, ma di riavere un legame speciale con UK, con la Gran Bretagna, sì, perché la Gran Bretagna è rimasta, diciamo, la più fregata di tutte dagli eventi degli ultimi 10 anni, è uscita, sì, da Brexit, è uscita dall'Unione Europea pensando di fare la Global Britain, ma non ne ha i mezzi. Pensava di avere una relazione speciale con gli Stati Uniti, ma questa relazione speciale forse gli Stati Uniti non sono più interessati ad averla, e oltretutto ora si trovano politicamente su due sponde opposte. Quindi certo, il povero Starmer ha delle grosse patate da pelare, diciamo, e è il momento giusto per noi europei di riprenderci in qualche maniera la Gran Bretagna, non farla rientrare, ma avere un legame speciale, soprattutto nel settore della difesa, perché la Gran Bretagna nel settore della difesa rimane certo, importantissima, e noi avremmo probabilmente da gestire le conseguenze di un'eventuale pace non troppo bella in Ucraina.
Grazie mille Arturo Varvelli, lo ricordo, direttore della sede romana European Council on Foreign Relations. Grazie, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo al traffico e poi allacciate le cinture. Normalmente usiamo il jet privato, quello nostro, di Nessun Luogo Lontano. Ai comandi, lo sapete, c'è sempre Valeria Bernardi. Questa volta il jet si trasforma in qualcosa di un po' più audace, perché andremo tra le stelle.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Nessun Luogo, Nessun Luogo è lontano.
Quindi ho chiamato Elon. La situazione in North Carolina era davvero disastrosa per l'uragano. Non c'erano telecomunicazioni. L'ho chiamato e gli ho detto: Elon, hai qualcosa che si chiama Starlink, vero? E lui: sì. E io: e cosa diavolo è? E lui: è un sistema di comunicazione molto efficiente. Allora gli ho risposto che la situazione era davvero brutta in North Carolina, che avevamo bisogno di lui. E lui così ha salvato davvero tante, tante vite.
Donald Trump, il suo elogio all'amico Elon Musk, l'endorsement di Elon Musk si è fatto sempre più pressante nelle ultime settimane di campagna elettorale, benché all'inizio non vi fosse proprio buon sangue tra i due. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Qua in studio con noi Emilio Cozzi, giornalista Sky, Radio 24, autore di podcast, autore di un libro, Geopolitica dello spazio, tra i podcast quello che facciamo insieme.
È vero, che parla anche di Trump e anche di Musk.
E anche di Musk. Abbiamo anche dei difetti, ma facciamo un podcast insieme. Davo conto dell'endorsement che su X ha avuto, diciamo, una corposità notevole. Il Financial Times ricorda che i messaggi di Trump nell'arco di 24 ore, ieri o l'altro ieri per meglio dire, ha twittato 200 volte, registrando 955 milioni di visualizzazioni dopo una media di oltre 100 post al giorno nel mese precedente. Elon Musk presente. Elon Musk, qualcuno dice, ingombrante, perché è un solo privato ricchissimo, patrimonio da 246 miliardi di dollari, ha donato alla campagna di Trump 120 milioni di dollari. Cosa otterrà in cambio per il suo programma spaziale, Emilio?
Questa è una domanda pertinente e puntualissima. Beh, intanto io credo che in cambio otterrà qualcosa a livello di tasse, di tassazione, di deregolamentazione rispetto all'attività che fa, non solo dal punto di vista aerospaziale, ma anche per quanto riguarda le sue altre imprese. Per quanto riguarda lo spazio, io credo che in primo luogo avrà un'accelerazione del programma lunare, e questo, peraltro, lo ricordavi tu adesso, quanto sia un uomo solo al comando, lo ricordava lo stesso Economist la settimana scorsa, che addirittura parlava di una NASA in qualche modo contro Elon Musk, cioè il nemico più grosso della NASA potrebbe essere Elon Musk, perché è uno che fa da solo. In realtà quello che la NASA si prefigge di fare, cioè riportare gli uomini sulla Luna per farli stare sulla Luna, Elon Musk potrebbe farlo letteralmente da solo con i propri mezzi, e questo dice quanto è potente.
Sai che ogni tanto qua nel suo luogo giochiamo con degli hashtag, cioè con delle parole chiave. Per definire Donald Trump la parola chiave è straordinario, lo dico in senso molto stretto, molto etimologico, cioè fuori dall'ordinario, per mille motivi, anche per record che ha battuto durante l'ultima tornata. Beh, questa etichetta la possiamo affibbiare tranquillamente a Elon Musk, perché ha sparigliato totalmente le carte nella sua industria, nella sua compagine, diventando sostanzialmente un monopolista. Quanto, Emilio, staremo a vedere i rapporti tra NASA e Elon Musk come evolveranno, quanto verranno oliati, se qualcuno avrà la voglia di oliarli anche politicamente. Quanto deve preoccupare o rassicurarci una sempre maggiore integrazione tra ex e NASA, il che potrebbe tradursi in un predominio spaziale statunitense, soprattutto sul concorrente diretto che è la Cina?
Dici bene, questo sicuramente, questo rapporto verrà, io credo, oliato proprio per in qualche modo fronteggiare un'arrembante Cina anche nello spazio, a partire proprio dalla Luna. Quanto questo possa diventare ingombrante e magari in qualche modo anche non ben visto, non dico da Washington a questo punto, ma magari dal Pentagono, beh, questo è tutto da dimostrare, perché il potere di Elon Musk è un potere che certamente fa avanzare verso la Luna gli Stati Uniti, ma che evidentemente, lo ricordava Trump stesso nell'audio che abbiamo appena sentito, richiama un potere di difesa, quindi afferente anche alla sicurezza, con tutte le criticità che un uomo solo al comando in quel campo può evidentemente destare.
E con noi in studio Emilio Cozzi, autore, giornalista, scrittore, e insieme io improvvidamente con lui compagno di viaggio in un podcast che trovate su tutte le piattaforme, esce il martedì, che esplora sostanzialmente, Emilio, la terza dimensione della grande geopolitica. Io coi piedi sempre per terra, tu con gli occhi sempre al cielo. Perché la Luna? Perché è così importante? In chiusura un minuto e mezzo. Vediamo se in 90 secondi ci porti sulla Luna, ci dai un motivo per starci e ci riporti indietro.
Per motivi scientifici, per motivi tecnologici, perché chi va sulla Luna è più bravo degli altri, e perché sulla Luna molto presto si innescherà quella che già si chiama Lunar Economy, un sacco di risorse, e poi soprattutto il fatto che sulla Luna possiamo testare e validare tecnologie e processi che ci porteranno su Marte. Lo ricordiamo, il sogno supremo di Elon Musk è rendere la nostra specie multiplanetaria.
Grazie mille Emilio Cozzi per essere stato con noi. Maria Bernardi sorride dal vetro perché spesso reca con sé magliette che omaggiano esattamente il sogno marziano di Elon Musk. Allora, tempo davvero scaduto, io sono molto più analogico, tu non la vedi ma ho qua davanti a me una clessidra immaginaria, gli ultimi granelli di sabbia sono gli ultimi secondi che mi permettono di ricordare quello che ci guida più o meno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Ma io ho anche altri doveri. Il primo, ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être